qualcuno. Quindi riprendiamo dall'inizio e questa sera non faremo molta strada, però siamo giunti a uno snodo piuttosto pregnante. Si tratta di arrivare alla fine del capitolo 11. Siamo alle prese ormai con la seconda parte della lettera, dove Paolo risponde ai quesiti che gli sono stati posti dai Corinzi e, rispondendo, rielabora le questioni, e tenendo conto naturalmente di quello che nella prima parte della lettera è stato il suo modo di esplicitare i motivi che da tempo lo preoccupano per quello che avviene nella chiesa di Corinto. Già abbiamo avuto modo di individuare un tema di fondo, che è il tema ecclesiologico per eccellenza, e che a suo tempo già vi suggerivo di sintetizzare nel termine corpo, il corpo glorioso del Signore che è ritornato sulla morte. E la nostra appartenenza a Lui, la nostra incorporazione in Lui, la nostra comunione con Lui è quella comunione che costituisce il mistero stesso della vita cristiana e della vita cristiana nella Chiesa. Seconda parte della lettera, dunque, ricordate un primo quesito circa l'opportunità di non sposarsi più, capitolo 7, e Paolo è intervenuto, come ricordate, sul tema della fertilità e del celibato con tutti i chiarimenti di cui ci siamo resi conto a suo tempo. Capitolo 7. E quindi nel nostro ultimo incontro, nel mese di marzo, un secondo quesito circa l'utilizzo del cibo proveniente dalla macellazione, che è il momento interno alla celebrazione del culto nei templi pagani, il cibo proveniente dal culto idolatrico, la carne macellata in quel contesto, che poi viene smistata per le normali attività commerciali. Paolo ha ripreso la questione e l'ha rielaborata, come abbiamo potuto verificare un mese fa, conducendosi lungo un percorso piuttosto complesso. Ben tre capitoli sono quelli dedicati a una simile questione, con un impegno che ha messo in certo modo alla prova la coerenza personale di Paolo nel rivendicare il valore della libertà, su questo ci siamo soffermati un mese fa e abbiamo constatato, leggendo il capitolo 9 a questo riguardo, il tono appassionato con cui Paolo per l'appunto rivendica il valore della libertà che definisce la vita cristiana, ma definisce la sua esperienza personale di testimone consacrato alla evangelizzazione senza pretese, gratuitamente. E quello che alcuni gli rimproverano come espressione di una dipendenza, di una sudditanza, di una vera e propria schiavitù, Paolo invece vuole in tutti i modi valorizzare come manifestazione suprema, splendida, cristallina della libertà che è prerogativa della vita cristiana, che al servizio dell'Evangelo si fa tutto a tutti, tutto a tutti. Criterio determinante per quanto riguarda l'autentica testimonianza di libertà è l'esercizio della carità. Questo riguardo Paolo già ha detto tante cose, già precedentemente ricordate, l'esercizio della carità, che è esattamente la modalità tipica, caratteristica, qualificante, modalità da cui dipende la edificazione del corpo di Cristo. Ma su questo Paolo ritornerà successivamente, la edificazione del corpo, la nostra partecipazione alla comunione, nell'appartenenza al corpo del glorioso del Signore risorto dai morti. I percorsi che si sviluppano nel contesto della nostra realtà umana, condizionata, dimensionata, strutturata, secondo quelle che sono le note proprie della condizione umana, ma in modo tale che sempre e dappertutto si aprono percorsi che sono provvidenzialmente disponibili all'esercizio della carità gratuita, la gratuità, la carità, la gratuità dell'amore. Fatto sta che noi adesso dobbiamo prendere contatto con il capitolo 11 e qui, vedete, senza che mi perda in altre chiacchiere, dal versetto 2 al versetto 34 noi abbiamo a che fare con una sezione della lettera che possiamo per adesso intitolare così i momenti dell'assemblea cristiana, i momenti della ecclesia. Qui il termine ecclesia, chiesa, viene usato espressamente, adesso io usavo in italiano il termine assemblea, momenti comunitari, momenti di vita corale, momenti dunque che definiscono in maniera inconfondibile quella entità sociale di nuovo tipo che, col termine che diventerà tecnico e inconfondibile, si chiamerà Chiesa. Momenti dell'assemblea cristiana, evidentemente che sono delle questioni aperte, che noi riusciamo a intravedere senza fatica leggendo le pagine che adesso stanno qui dinanzi a noi. Paolo entra subito in argomento senza citare questioni che gli sono state poste, ma lasciando intendere facilmente come le questioni siano interne a notizie che, giunte a Paolo, sono state evidentemente anche accompagnate da segnali di particolare disinvoltura circa il modo praticato dai cristiani di Corinto nei loro raduni assembleari, particolare disinvoltura, quasi atteggiamenti di sufficienza,
che per come Paolo adesso se ne parlerà, manifestano lati di incertezza, addirittura di sciatteria e ad un certo punto anche lati esposti a contraddizioni veramente pericolose. Due brani compongono la sezione. Il primo brano va dal versetto 2 fino al versetto 16, il momento della preghiera, la preghiera comunitaria naturalmente. Secondo brano, dal versetto 17 al versetto 34, il momento della cena, la cena che Paolo chiama il dicton, la cena, l'Eucaristia, altro momento qualificante della vita di una chiesa. Il momento della preghiera comunitaria, il momento della cena, che poi sono in qualche modo intrecciati tra di loro, inseparabili tra di loro, fanno parte comunque di un cammino comunitario che inevitabilmente assume il linguaggio della preghiera e evidentemente ormai è scandito dall'incontro periodico che si svolge attorno alla mensa eucaristica. Primo brano, dal versetto 2 arriviamo al versetto 16. Leggo. Vi lodo poi, perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Mi sembra di capire che qui Paolo non è ironico. Dice le cose così come le sente, per come questi cristiani di Corinto sono inseriti nella continuità di una catechesi che hanno ricevuta e che attraverso di loro poi dovrà essere trasmessa ad altri ancora, in questo Paolo credo proprio che sia sincero. D'altra parte è evidente anche per noi, a Corinto c'è qualcosa che funziona, non ci sono soltanto incidenti, non ci sono soltanto disfunzioni, non ci sono soltanto contraddizioni dirompenti. A Corinto funziona anche, evidente. L'Evangelo è passato, ha lasciato una traccia, questi hanno avviato il cammino della vita nuova, questi sono insegnati nella preghiera e questi sono ormai convinti della necessità di ritrovarsi con il ritmo dell'appuntamento settimanale attorno alla mensa eucaristica, non c'è dubbio. Di nuovo, dice Paolo, perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Però poi è anche vero che Paolo ha delle osservazioni da precisare e su cui adesso insisterà. Fino a che punto Paolo è polemico nei confronti dei cristiani di Corinto non è sempre chiaro. In certi casi è evidente che lui smentisce l'opportunità di certi comportamenti, in altri casi sembra soltanto che Paolo voglia ribadire il valore di certi comportamenti. La preghiera comunitaria, dal versetto 3, allora arriviamo passo passo al versetto 6 e prendiamo subito consapevolezza del fatto che la nota veramente originale, che possiamo ben dire caratteristica, così che essa definisce la comunità dei discepoli del Signore raccolta in preghiera, sta nel fatto che questa assemblea orante è composta di uomini e di donne. Uomini e donne. Perché nella tradizione giudaica non è così. L'assemblea orante è composta di uomini e non di donne.
donne non pregano, o pregano a modo loro, pregano in un altro contesto, pregano con altri ritmi, non partecipano alla preghiera della sinagoga e la tradizione giudaica a scuola, cioè, non c'è dubbio. Anche il mondo pagano manifesta in tanti modi in seguito al contatto con la testimonianza orante dei giudei un senso di stupefatta ammirazione. La preghiera sinagogale, la preghiera della comunità giudaica, la preghiera dei devoti secondo la tradizione biblica, la tradizione di Israele, è motivo di commozione per i pagani contemporanei. La preghiera padana è una preghiera che tende all'effusione emotiva smisurata, incontrollata, imprevedibile, oppure si attesta su ritualismi pesantemente superstiziosi, e invece pensate, per quello che ancora oggi è la testimonianza di una comunità di fedeli giudei che sono in preghiera, è una testimonianza che si impone, che ha una sua evidenza proprio coinvolgente. Ebbene, vedete, la comunità orante nella tradizione di Israele è composta da uomini e non da donne. Quindi ci sono uomini e donne. Questo è il punto di partenza della questione e bisogna che su questo ci intendiamo, perché tutto quello che poi Paolo dice successivamente sta all'interno di una presa di posizione che evidentemente è scontata per la comunità orante che raccoglie i discepoli del Signore, coloro che sono stati evangelizzati, coloro che sono stati battezzati, uomini e donne, preghiera. Leggo versetto 3: voglio però che sappiate che ogni uomo di ogni uomo in capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Già precedentemente nella lettera, ricordate, già nella prima parte della lettera, abbiamo avuto a che fare con il richiamo di Paolo circa i carismi del maschile e del femminile. Carismi, vale la pena proprio usare questo termine. La identità maschile e l'identità femminile come prerogative carismatiche della persona umana. Nella prima parte della lettera già Paolo si è soffermato su questo, d'altra parte sono prerogative inerenti alla corporeità della persona umana, al maschile e al femminile, sappiamo bene come la corporeità della persona umana è orientata in quella direzione che costituisce il quadro teologico in cui tutto l'insegnamento di Paolo circa la novità della vita cristiana nella Chiesa si innesta il corpo di Cristo. E vedete, l'inserimento nel corpo glorioso del Signore Gesù, l'incorporazione in Lui, il battesimo in Lui, l'immersione nella comunione con Lui, che nel suo corpo è morto ed è risorto, coinvolge la persona umana in modo tale da valorizzare ciò che nella persona umana è il diverso carisma del maschile e del femminile, inseparabili tra di loro. Allora, qui vedete, lui Paolo parla del maschile
facendo riferimento al capo che è Cristo, termine che sta lì, capo, il termine viene usato poi in sensi diversi, come d'altronde anche in italiano, capo può dire tante cose, vuol dire anche capostazione, vuol dire chef del ristorante, può voler dire la testa, o può voler dire il capitolo, ecco. Capo e la testa, sì, vedete qui il termine capo è usato nel senso, per dire un po' all'ingrosso, di riferimento originario. Per ogni uomo, qui è il termine anir in greco, anir, ma antropos, uomo, il termine che in greco normalmente viene usato al maschile, però è più neutro, più neutro. Anir non c'è da confondersi, è il maschio. Anir. E quindi il riferimento originario per l'uomo, chiamiamolo pure così, tanto per noi quasi naturalmente l'uomo è il maschio, mentre la donna è la femmina. È ovvio. Allora, l'uomo è riferito a Cristo. Cosa vuol dire? Mentre il capo della donna è l'uomo, riferimento originario della donna è l'uomo. E poi il capo di Cristo è Dio. Vedete, sono affermazioni che lì per lì si possono apparire un poco sibilline. Qui sullo sfondo quella antropologia biblica che noi rintracciamo fin dalle prime pagine del libro del Genesi, per cui l'uomo è creato per rispondere a Dio attraverso il mondo, la donna è il dono con cui Dio si rivolge all'uomo, è il dono che Dio porge all'uomo, la donna viene da Dio per l'uomo. Ricordate il racconto nel capitolo 2 del libro del Genesi, la donna viene da Dio per l'uomo, è lui, è il creatore, il Signore Dio che porge la donna all'uomo, e l'uomo ecco che si risveglia dopo il sonno profondo, osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne, ecco. La donna da Dio per l'uomo, mentre l'uomo alle prese con le cose del mondo per rispondere a Dio. E in ogni modo la vocazione dell'uomo e la vocazione della donna sono inseparabili, un intrinseco rapporto tra maschile e femminile, questo fin dall'inizio, in quelli che sono i dati che rimangono sempre determinanti per l'elaborazione di un'antropologia biblica. Tanto sta, vedete che noi abbiamo a che fare poi con i dati di una vocazione maschile, di una vocazione femminile che esplicitano le conseguenze del peccato. Peccato ha disturbato, squilibrato, complicato, corrotto, tutto. Dunque la creatura umana ne porta le conseguenze e vedete è compromessa la vocazione maschile ed è compromessa la vocazione femminile. La vocazione maschile che si inquina in contraddizione con il carisma che dall'inizio le è stato conferito, in maniera tale che l'uomo tende ad atteggiarsi come non l'interlocutore di Dio, ma come una presenza divina, come un soggetto divino. L'uomo pretende di essere Dio in rapporto al mondo, e anche la donna viene in questo contesto determinato dal peccato, inclinato dal peccato, che porta alle conseguenze del peccato, anche lui viene ridotta a un pezzo di mondo, come un oggetto, di cui l'uomo, che si vuole affermare come come figura divina, è il padrone. L'uomo tratta la donna come un pezzo di mondo, assumendo abusivamente, in maniera tragicamente abusiva, la posizione che è di Dio e solo di Dio in rapporto alle sue creature. Nello stesso tempo vedete la donna che è donata da Dio all'uomo e che è quindi per l'uomo. La donna è in relazione con l'uomo, primariamente la donna è per l'altra persona umana, mentre l'uomo è per le cose, per la terra. E attraverso le cose l'uomo risponde a Dio che lo chiama. La donna è direttamente per l'uomo, la donna è direttamente per l'umano, la donna è direttamente per la persona umana. Per questo Dio la porge all'uomo, ed ecco che anche nella vocazione femminile c'è uno scompenso, un disordine, le conseguenze del peccato, per cui la donna confonde la sua relazione con l'uomo come un ossequio reso a Dio, e la donna così entra in un atteggiamento di sudditanza, di vera e propria idolatria nei confronti dell'umano. La donna che è il dono proveniente da Dio, la donna che ha Dio alle spalle e la Dio va davanti a sé, l'altra persona umana che è in quella condizione di attesa, di incertezza, di solitudine in cui si trova l'antico Adamo, la donna invece si trova dentro una situazione disordinata, confusa, disturbata, per cui tende a attribuire a tutto ciò che è umano un valore sacro, divino, come se l'uomo diventasse l'idolo a cui la donna si rivolge come schiava. Ma perciò vedete che adesso la vocazione della persona umana, quindi la vocazione maschile e femminile, si realizzano in Cristo, nell'appartenenza a Cristo, nella incorporazione in Lui. E l'opera redentiva compiuta dal Figlio, inviato nella carne umana fino a morire e risorgere, riguarda l'uomo e riguarda la donna. Ed è in quanto l'uomo è incorporato in Cristo, ecco che l'uomo è riabilitato alla relazione con Dio attraverso il dialogo con tutte le altre creature di questo mondo, E per quanto riguarda la donna, è proprio in quanto è incorporata in Cristo che la donna è redenta, in quanto donna, e in quanto donna è riabilitata nella sua prerogativa di dono per l'uomo in Cristo. E vedete qui Paolo, nel versetto che ho appena letto, su questo sta insistendo: voglio però che sappiate che ogni uomo, di ogni uomo il capo è Cristo. Dunque ogni uomo è in Cristo e il capo della donna è l'uomo. Vedete, questo non significa che la donna sia dipendente dall'uomo, ma bisogna tener conto di quelle indicazioni che tentavo di fornirvi un momento fa. Qui Paolo dà per scontato che ci sono uomini e donne nell'assemblea orante, ma ci sono uomini che sono presenti proprio in quanto è redento alla vocazione maschile, e donne in quanto è redento alla vocazione femminile, e dunque in quanto è in Cristo che l'uomo può instaurare un rapporto con l'altra persona che non diventa strumentale, che non diventa pretesa, abusiva, di dominare, di possedere, di gestire, come se l'uomo fosse Dio in rapporto al mondo, è in Cristo. E dunque la donna che è in Cristo, ecco, che è in grado di porsi in relazione con l'uomo in quanto l'uomo è creatura di Dio. E la donna è liberata da quella forma di ossequio che la schiavizza in forma sostanzialmente idolatrica in rapporto a ciò che è umano e che diventa motivo di affanno, motivo di oppressione mortificante. Qui adesso Paolo dice, versetto 4, ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, adesso quali sono i segni del maschile e i segni del femminile? Sono segni, dunque hanno il valore di segni, non hanno un valore assoluto, ma vanno compresi per quello che significano. L'uomo prega o profetizza nell'assemblea con il capo coperto. Se è così, manca di rispetto riguardo al proprio capo. E notate bene che nella comunità orante, come sempre avvenuto, come avviene tutt'oggi, per quanto riguarda la tradizione sinagogale, si prega a capo coperto. Tutti gli uomini sono sempre a capo coperto, sempre. E gli osservanti sono a capo coperto sempre. E a maggior ragione, nel momento della preghiera, solo chi entra in sinagoga, anche chi non è ebreo, è invitato a coprirsi la testa. Questo lo sappiamo bene. Ma vedete, qui Paolo dice, e siamo in perfetta polemica rispetto a quella che è l'usanza a cui lui stesso certamente si è sempre attenuto in quanto giudeo. Se l'uomo prega con il capo coperto, vuol dire che manca di rispetto al proprio capo, che è Cristo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, invece la donna prega a capo coperto? E adesso vedete che il termine che fa lì in capo viene usato nel senso più semplice e più immediato di testa. La testa dell'uomo è scoperta in riferimento a Cristo, perché è restaurata l'alterità personale, quindi l'uomo in rapporto con la donna non è un soggetto divino che possiede le creature di questo mondo, i pezzi di questo mondo, e anche la donna un pezzo di questo mondo, l'uomo a capo scoperto, in riferimento a Cristo, e la donna invece a testa coperta, in riferimento all'uomo. E dice il versetto 5: ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata, e rasata è la schiava. Rasata è la schiava. Se dunque una donna non vuole mettersi il velo, si taglia anche i capelli, vuol dire che vuole crogiolarsi nella sua condizione di schiavitù. Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copre. Vedete che Paolo qui non sta dettando una norma tanto per il gusto di fasciare il capo delle donne. Qui c'è un libro, il velo e il silenzio. Su questi testi. Niente di trattativo, di definitivo, di assoluto, come vi dicevo, però il tema bisogna che noi lo comprendiamo. E il fatto che per Paolo, nel contesto di questa assemblea orante, la donna sia presente con la testa coperta, vuol dire che è liberata come donna, che è liberata. In quanto l'uomo non è più il suo idolo, è proprio l'essere in quanto donna e incorporata in Cristo in quanto donna che l'ha liberata dalla schiavitù, e quindi vedete può essere presente in riferimento all'uomo. Per questo con il velo, per questo con il capo coperto, è l'espressione, questo tra l'altro in un contesto di storia della cultura umana amplissimo che passa attraverso i millenni e tutte le diverse civiltà, il velo che copre il capo della donna è manifestazione proprio empirica di quella capacità di contenere l'umano, di accogliere l'umano, di allargarsi in modo tale da prendersi cura dell'umano, assumerne il peso, che è proprio di una donna in quanto si ingravida e poi partorirà, ma in un senso molto più ampio, nel senso proprio di un riferimento all'umano che non la schiavizza, però vedete, di un riferimento a tutto ciò che è umano che la valorizza nella sua vocazione femminile, nel suo essere libera in Cristo rispetto all'umano. È vero che lo stesso segno del velo può diventare un segno di oppressione, ma su questo non stiamo a discutere, sennò diventiamo un po' ridicoli. Tutto questo è vero, bisogna che capiamo quello che vuol dire Paolo. Laddove, vedete, la donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo, cioè ha rinunciato alla sua vocazione femminile in rapporto all'umano, quella vocazione per la quale è redenta in Cristo. In Cristo. Sarebbe come se fosse rasata, cioè schiava, che è poi esattamente la condizione conseguente al peccato, che ha disturbato, che ha corrotto, che ha scompensato tutto. E quindi, è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi? Sì, vedete, qui l'essere rasata o l'essere scapigliata ha a che fare con la condizione delle schiave e ha a che fare con la condizione anche delle prostitute. Mentre la donna che porta il velo sul capo è consapevole della propria vocazione femminile in quanto dono di Dio che risponde alla solitudine dell'uomo e dono di Dio che custodisce in sé la responsabilità di tutto ciò che è umano. E questo, vedete, nel modo di intendere le cose di Paolo, proprio in una prospettiva che è radicalmente opposta a quella che qualche volta preoccupa noi, per cui quel velo viene avvertito, percepito e anche denunciato come una portatura angosciante e prepotente. Nel senso in cui Paolo parla di queste cose si va in direzione esattamente opposta. E d'altra parte, vedete, nella iconografia tradizionale la madre del Signore è sempre col capo coperto. State ficcati. Sempre. E questo non perché è strumentalizzato nel suo essere donna. Meno dipendente dal maschile di lei, non c'è nessuno. Beh. E quindi adesso vedete. Paolo riprende dal versetto 7: l'uomo non deve coprirsi il capo poiché egli è immagine e gloria di Dio, la donna invece è gloria dell'uomo. E di nuovo abbiamo a che fare con le vocazioni dell'uomo e della donna che sono inseparabili tra di loro, ma l'uomo vedete è immagine, l'icona di Dio, per la gloria di Dio, la gloria di Dio in Cristo, l'uomo in Cristo, vedete, ritrova quella vocazione originaria che gli è stata conferita in quanto immagine del Dio vivente, per la gloria di Dio. La donna invece, gloria dell'uomo, questo non è un motivo di squalifica per la donna. Vedete, la donna in Cristo è restaurata, riconciliata, redenta nella sua vocazione femminile in quanto è la mano stessa di Dio, è appoggiata su quella mano, è in quanto appartiene immediatamente, primariamente all'iniziativa del creatore, che la donna è in grado di prendersi cura della vocazione dell'uomo, della vocazione umana, la gloria dell'uomo, per la gloria dell'uomo. E allora, vedete, aggiunge qui Paolo, infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Questo è evidente, è il richiamo al secondo racconto della creazione, Genesi 2. La donna è tratta dalla costola dell'uomo, vedete, l'uomo è fatto dal fango della terra, la donna è fatta dall'uomo. Questo non significa che la donna allora è in posizione di dipendenza dall'uomo nel senso gerarchico che spesso per noi diventa l'unico criterio in base al quale ragioniamo. Qui vedete, abbiamo a che fare con una ricerca teologica riguardante la vocazione del maschile e del femminile. E la donna viene dall'uomo non perché sia squalificata rispetto all'uomo, anzi, l'uomo è relativo alle cose, la donna è relativa all'umano. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. E anche questo non è, è un tentativo di ridurre la donna in atteggiamento gregario rispetto all'uomo, ma appunto l'uomo ha a che fare con le cose, così risponde a Dio, e in Cristo l'uomo ritrova la sua vocazione maschile, che gli consente finalmente di dialogare con le altre creature e con la creatura umana senza possederla. L'uomo, la donna è per l'uomo, donna è per l'umano. Questo è adesso prerogativa della vocazione femminile, ritrovata, una prerogativa restaurata, redenta per l'appunto, dal momento che in quanto donna la creatura femminile è inserita in Cristo. Vedete che tutte quelle problematiche nostre, anche molto dibattute, che hanno poi anche un senso loro, sono fuori fase quando ci si arrabatta ad argomentare su quali sono i diritti dell'uomo e i diritti della donna, perché la donna non può fare quello che deve fare anche. Non c'entra niente, non c'entrano niente queste questioni. La liberazione della donna non sta nel fatto che la donna può fare quello che spetta all'uomo, ma sta nel fatto che la donna è in Cristo, ed è in Cristo in quanto donna, non in quanto copia dell'uomo, è in quanto donna che è in Cristo. È in Cristo che la vocazione femminile è ricondotta alla sua originalità, alla sua autenticità originaria, in quanto donna che è in Cristo. E allora vedete, qui Paolo prosegue: per questo la donna deve portare sul capo il segno della sua dipendenza. Interessante, perché qui il versetto 10 dice dipendenza, ma in greco lui usa il termine exousia. Exousia non vuol dire dipendenza. Precedentemente, quando parlava della libertà, ricordate nel capitolo 9, parlava di exousia, parlava di libertà, exousia. Exousia è la potenza, exousia è l'autorità, exousia è una libertà. E vedete che portare sul capo il velo per la donna è segno di libertà, a motivo degli angeli, dove gli angeli sono in questo caso delle presenze minacciose, sono angeli in senso negativo, sono angeli insidiosi. La donna non appartiene agli angeli, la donna appartiene a Dio per l'uomo, non agli angeli. E vedete, la donna che prega in pubblico, paradossalmente, vedete qui addirittura il velo diventa garanzia di libertà. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. È evidente, questo lo fanno anche i bambini. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo aduta dalla donna. E lo capiscono anche i bambini. Tutto poi proviene da Dio. Una complementarietà di carismi, vedete, che trova rappresentazione sacramentale nella preghiera comunitaria della Chiesa. nella comunione della preghiera. Giudicate voi stessi. È conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? Evidentemente qualcosa del genere a Corinto succedeva. E su questo Paolo insiste, ma insiste, vedete, non affermando la sua autorità un po' fanatica o secofobica o antifemminista, ma non c'entra niente. Questo Paolo insiste per quelle motivazioni che sono così limpide in quanto tentativi di elaborare le grandi linee di una teologia del maschile e del femminile nella comunione, nell'appartenenza a Cristo, nella assemblea orante della Chiesa. E vedete, insieme con questa sintesi teologica così sobria ma così sapiente, il quadro all'interno del quale si svolge la vita di una comunità di cristiani, dove l'uomo e la donna, nella diversità di carismi che li caratterizzano, sono interdipendenti e sono parte di un disegno di comunione che realizza in sé la originalità della comunità cristiana. E allora dite, ma è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? E Paolo è evidente che non è conveniente, a noi questa cosa qui forse non disturba più tanto, ma almeno che capiamo. Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli? Sarebbe indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarsi crescere. Cioè, è così? La chioma le è stata data vis-à-vis di velo, la donna è già dotata come di un velo naturale, si parla di una fisis, di una natura, un velo naturale. Qui si passa dalla cefalina, la testa, il capo, eccetera, eccetera, alla capigliatura. La donna è dotata di un velo naturale. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine neanche le chiese di Dio. Che a Corinto ci siano fenomeni di contestazione lo sappiamo già per altra via. Qui non è chiaro se questa contestazione riguarda l'usanza relativa al velo delle donne o il capo scoperto degli uomini, perché sono entrambe da considerare due modalità di comportamento. Se la contestazione riguarda questo o riguarda invece l'abitudine a litigare, che a Corinto litigano sempre, e allora dice, no, se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, del litigio, dice, noi non abbiamo questa contestazione. E subito passiamo, perché si fa tardi, e io. Guarda, il caso proprio plastico. Il libro di Tobia, Sara che è insidiata dall'angelo negativo, l'angelo demoniaco, l'angelo Asmodeo, ecco, che si è ingelosito di lei, che le impedisce di realizzare la sua vocazione femminile. Versetto 17. Adesso vedete rapidamente, bisogna che arriviamo in fondo, perché qui pagine importantissime che conosciamo direi per tanti già contatti avuti con queste righe in altre occasioni, e qui Paolo assume un atteggiamento più come dire più rigido, più severo. Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, prima aveva detto vi lodo, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni, qui le riunioni sono le assemblee della comunità cristiana, e più esattamente, come adesso constateremo, le assemblee che sono caratterizzate dalla celebrazione della cena, il dipno, la cena del Signore, l'Eucaristia. E dunque le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. Vedete, qui Paolo ritrova il piglio preoccupato e anche rigoroso del responsabile che vuole intervenire sul terreno che sembra essere tristemente compromesso. Perché? Perché dice, innanzitutto, sento dire che quando vi radunate in assemblea, in ecclesia, nella chiesa, non in assemblea, ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo, tra l'altro all'inizio della lettera lui ha detto che a Corinto c'erano questi schismata, divisioni, lui era preoccupato di necessità di linguaggio, ha fatto un ampio excursus a riguardo di questa problematica, e momenti assembleari, ecclesiali, che di per sé, paradossalmente diremmo noi, ma sembra quasi scontatamente, esasperano le divisioni. Voi vi radunate per rimarcare la divisione. Fenomeni lontanissimi da noi, guarda un po'. Abbiamo stato scoperto dell'acqua calda, che ci si può radunare apposta per Oh. E questo succedeva a Corinto. Mi radunato in un'assemblea e vi sono divisioni tra di voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che avvengano divisioni tra di voi, questi schismata sono delle tensioni che servono a caratterizzare diversità di atteggiamenti, di posizioni, di sentimenti, di linguaggi, raggruppamenti, schieramenti contrapposti. Paolo su questo già ne ha detto tanto. Affinché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi, dice, è inevitabile questo vortice di contraddizioni. Paolo ormai ne ha viste parecchie nel giro di pochi anni, però ne ha viste tante, a Corinto poi questo succede, altrove evidentemente pure, questo crogiolo di contraddizioni non può essere ignorato, né può essere cancellato con un colpo di spugna, bisogna attraversare questa questa sì, questa situazione che in maniera diversa si presenta comunque in molti luoghi e in molte chiese, bisogna attraversarla, bisogna affrontarla fino in fondo, questa tempesta che non può essere ignorata, non può essere neanche superata con un colpo di bacchetta magica, diventa il vero e proprio contesto di discernimento.
i veri credenti, che sono i docchimi, c'è un discernimento che è costantemente in atto nella Ecclesia, nell'Assemblea, nella comunità cristiana, e sembra proprio che la celebrazione dell'Eucaristia sia l'occasione propizia, insieme con tutte le farraginose contraddizioni che bisogna affrontare, per procedere, crescere, portare frutto in un cammino di discernimento che accompagna la vita di una chiesa, che struttura dall'interno la storia della Chiesa. La storia della Chiesa è costantemente esposta a questo inevitabile e urgente discernimento. Paolo, vedete, non sembra che inizialmente si sia scandalizzato per volte da Corinto, poi dice: guardate, è inevitabile, succede, ma bisogna affrontarlo. E allora i veri credenti: quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore, il Kyriakon Diknon, la cena del Signore, non è più questo. Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto, e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare, per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? Per questo non vi lodo, già la detto inizialmente, non vi lodo affatto. Vedete che paradossalmente succede proprio questo, che l'Eucaristia si trasforma in un momento di chiusura nel privato, in contraddizione con quell'unica cena che è la cena del Signore, che è condito, chiusura nel privato, per cui ciascuno imbandisce la propria favola a modo suo, in modo tale che c'è chi resta affamato, c'è chi invece si ubriaca. Dice: ma perché avete le case vostre? Ma la questione allora è anche questa: in quale casa abitano i cristiani? E qual è la casa del Signore? In quale casa si imbandisce la tavola per la cena del Signore? E in quali case invece abitano i cristiani, là dove imbandiscono la tavola a modo loro, secondo modalità che sono proprie di un'economia del privato. E vedete, Paolo qui fa riferimento a un impianto domestico, direi proprio un impianto della vita cristiana nei suoi elementi più universali, per cui nelle case ci si trova attorno alla stessa mensa, ma la vita cristiana impiantata, tenendo conto di come funziona l'economia domestica, per distrattare la Chiesa e per emarginare vergognosamente i non abbienti. Volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio? O far vergognare chi non è abbiente? Vedete che qui Paolo affronta il problema tutta la sua complessità, non è soltanto in questione quel particolare momento in cui c'è l'Eucaristia, ma è in questione l'impianto della vita cristiana, è in questione la gestione della casa e delle mense, e dunque tutto il complesso economia domestica, che poi diventa economia sociale, che poi diventa economia di gruppo, che poi diventa economia di classe, economia propria di schieramenti privati. Perché? Succede che quando ci si raduna per celebrare la cena del Signore, ciascuno si presenta e partecipa, che di partecipazione si può chiamare, si può parlare, allora partecipa, essendo attestato in un privato che è del tutto autosufficiente, autonomo, autoreferenziale, ben corazzato, allora è partecipazione alla cena del Signore. Ed è una questione. E quindi non è che il rispetto delle regole liturgiche, i paludamenti dei preti, oppure suoni il campanello non lo suoni, alzi la pianeta non la alzi, e fai questo e fai quell'altro, se niente colottato, addirittura è arrivato lo scisma, i preti, cosa c'è? Il discernimento del corpo. Ecco, versetto 23. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta gli ho trasmesso. E qui Paolo, vedete, rievoca ancora una volta quello che è poi diventato il formulario della consacrazione eucaristica, così come lo leggiamo nei tre Vangeli sinottici, Marco, Matteo, Luca e adesso Paolo. Sono i quattro testi da mettere in parallelo tra di loro, con qualche piccola differenza naturalmente. Paolo è molto vicino al testo del Vangelo secondo Luca, mentre Marco e Matteo sono quasi coincidenti. E allora dice: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Vedete, questa è la tradizione ricevuta da Paolo e trasmessa da lui. Questa è la tradizione del testamentario, ormai. Allora, la prima cena. E così gli appuntamenti scanditi di settimana in settimana, appuntamenti quotidiani come poi il popolo cristiano sperimenterà. Notate che qui Luca, no, voglio dire Paolo, così come leggiamo anche nel Vangelo secondo Luca, fa riferimento al valore del memoriale, in memoria di me. Se le persone leggiamo nel Vangelo secondo Luca, in memoria di me. Notate che la cena dove si mangia e si beve è attraverso la condivisione del cibo e della bevanda, non è esattamente l'occasione per ingrassare, ma è l'occasione per condividere l'intenzionalità della vita. Questo è il valore della mensa. Si mangia e si beve insieme per condividere insieme, attraverso il cibo e la bevanda che sono necessari per vivere, la motivazione della vita. Si mangia e si beve insieme per vivere, ma appunto, quale intenzione? Vedete, per condividere quella che è stata l'intenzione del Signore, la sua intenzionalità. Il mio corpo per voi, il sangue versato per la nuova alleanza. Noi partecipiamo alla cena del Signore nel senso che siamo in comunione con le intenzioni che hanno motivato dall'interno tutto il suo cammino, la sua missione in questo mondo, fino alla sua Pasqua redentiva, fino alla sua morte per amore. E così l'opera instaurata secondo in corrispondenza al progetto originario di Dio, l'alleanza nuova ed eterna. Dunque, vedete, questo noi abbiamo ricevuto questa è la celebrazione della cena del Signore a cui noi partecipiamo. Vedete, per entrare in quella totalità di dono di cui lui è stato protagonista fino alla morte, per condividere quella totalità di dono che ha fatto di lui il protagonista della nuova alleanza. Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me, rileggo. E poi il versetto 25, questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete. In memoria di me. Ogni volta infatti, prosegue versetto 26, che mangiate di questo pane, bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane, beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Vedete, gli atti di mangiare e di bere sono funzioni vitali che si attuano non nel senso di un ritualismo ripetitivo, scenografico, e neanche nel senso di un devozionismo mirato a garantirsi chissà quali benefici privati, ma funzioni vitali che si attuano nella continuità con quella che è stata l'intenzionalità della vita del Signore. E questa comunione con lui, questo mangiare e bere in comunione con lui, questo condividere il motivo per cui lui ha portato a compimento la sua missione fino a morire, risorgere e instaurare così l'alleanza nuova ed eterna, questa comunione con lui, il Signore, il Kyrios, attraversa i tempi fino al suo ritorno glorioso, finché egli venga. Ogni volta che mangiate di questo pane, bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché gli venga. Finché gli venga. E Paolo qui nel versetto 27 che già leggevo accenna con dei riscontri già sono stati rilevati precedentemente, il rischio di vivere nella contraddizione con quella intenzionalità di vita, nel dare il proprio corpo, è la sua realtà umana consegnata fino alla morte, nel dare il suo sangue fino alla al dono ultimo della vita, l'intenzionalità del Signore. E noi, vedete, corriamo il rischio, dice Paolo, di partecipare dal punto di vista della visibilità esterna alla cena del Signore mentre mangiamo il pane, beviamo il calice in maniera indegna. Dunque siamo rei del corpo del sangue del Signore, rei nei suoi confronti. Allora ciascuno, ecco il versetto 28, pertanto
esamini se stesso. Ecco qui in Gabriele Primagini, nel versetto 19, tentavo di farvi notare, poi non so bene se, che cosa ho potuto dirvi, che i veri credenti sono i docili, dici docili, sono servono ad un discernimento, e questo discernimento Paolo ci diceva è costantemente in atto, la storia della Chiesa, si svolge così, come il cammino di una trivella che costantemente sta dissodando il terreno e costantemente ha a che fare con serpaglie, radici, depositi, discariche di ogni genere, ma credete, dunque tutto questo è perché il discernimento deve essere prolungato passo passo, e ogni volta che noi celebriamo la cena del Signore è proprio perché è messo tutto in discussione, ma bisogna che, dice Paolo, noi chiariamo i termini dell'impresa in rapporto a quella comunione con il motivo stesso per cui il Figlio di Dio è passato in mezzo a noi fino a morire e vincere la morte nella gratuità della morte. Allora dice, adesso vedete che ognuno di noi, ciascuno esamina, docchi mazzetto, versetto 28. Ciascuno si impegna in questo discernimento. Qui usa il termine anthropos, ciascuno traduce questo versetto 28, quello che in greco è detto col termine anthropos, un uomo, l'essere umano, ciascuno discerna se stesso, esamini se stesso, vediamo. E poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo, qui dice del Signore, in greco del Signore non c'è, è il corpo, è il soma per antonomasia, è evidente che è il corpo del Signore, è il soma, però vedete, è il soma non soltanto in quanto è il suo corpo, ma è il corpo del Signore, in quanto il corpo glorioso del Signore, il corpo glorioso del Signore è potenza di comunione illimitata. Il corpo glorioso del Signore realizza un disegno di restaurazione cosmica. E vedete che entrare in comunione con lui, essere in comunione con lui, in comunione con il corpo del Signore, è in comunione con la totalità delle creature che sono ormai ricapitolate nell'appartenenza al suo corpo glorioso di Cristo. E quindi qui dice, noi mangiamo e beviamo senza riconoscere il corpo, allora in questo caso ciascuno mangia e beve la propria condanna. Come siamo vivi, stanchi, derelitti, scadenti. E sapete che Paolo parla di queste cose? Ha ragione veduta. Noi ce ne rendiamo ben conto di come Paolo sta parlando di situazioni che sono di esperienza corrente. Ma ne parla, vedete, non per disprezzare e condannare, ma per sollecitarci in questo discernimento. Guai a noi se traessimo la considerazione del genere la decisione che allora siamo lontani dall'Eucaristia. E non è vero, è proprio nella celebrazione dell'Eucaristia che noi siamo costantemente macinati. Ci prestiamo a questo, ci dedichiamo a questo, ci consegniamo per essere veramente filtrati con tutto il travaglio a cui non possiamo sottrarci. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati, infermi, un buon numero sono morti, vedete, in un senso di spossatezza, questo fenomeno così diffuso anche tra noi, dove si immergono soltanto le malattie di ordine fisico, che tra l'altro è una specie di imbecillità, ma questa imbecillità nella maniera di partecipare all'Eucaristia è sempre di casa presso di noi. Imbecillità, questo senso di avvilimento, proprio di sfilassamento, di estenuazione, di esaurimento. Tra di voi ci sono tanti ammalati, infermi, situazioni che stanno lì non già a dimostrare l'urgenza della vitalità dirompente che la Pasqua del Signore ci ha trasmesso, ma stanno lì a dimostrare la stanchezza di esistenze estenuate. E allora dice, se però ci esaminassimo attentamente, da noi stessi non saremmo giudicati. Vedete che la comunità cristiana, la comunità, l'assemblea orante, che adesso qui è l'assemblea eucaristica, diventa un vero e proprio laboratorio, dove disagi, disfunzioni, tutto quel complesso di contrarietà di cui ci rendiamo ben conto e a cui Paolo accennava nello suo poco prima, valgono come sollecitazioni continue, richiami insistenti, provocazioni forse come dire sferzanti, ma benefiche per sostenere, incoraggiare, promuovere un cammino di autentica conversione finché venga, fino al suo ritorno glorioso. Quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non essere condannati insieme con questo mondo. Vedete che qui parla proprio di una pedagogia, versetto 32, prenomeni dei potichiriu, pedevometa. Ecco, siamo educati, istruiti, pedagogicamente guidati lungo quel cammino di conversione che non è ormai acquisito come un titolo che sta a far da garanzia alle nostre spalle, ma che è un percorso ancora aperto e da affrontare con totale disponibilità dinanzi a noi. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, per il dipnon, quando vi radunate, aspettatevi gli uni gli altri. Vedete, il corpo del Signore, ma il corpo glorioso del Signore, e nel corpo glorioso del Signore, ecco, un disegno di comunione che ci coinvolge tutti in atteggiamento di debito e contemporaneamente anche di responsabilità in una prospettiva che è ampia, amplissima, universale, universalissima, e in una prospettiva che comunque deve fare i conti con la realtà comunitaria, con le sue proprie misure, i suoi propri limiti, ma anche le sue proprie responsabilità. sta aspettatevi gli uni gli altri, e se qualcuno ha fame, mangi a casa la merenda. Perché non vi radunate a vostra condanna? Quanto alle altre cose le sistemerò alla mia venuta. Notate che il testo che abbiamo così adesso passato in rassegna, sempre con la solita disinvoltura, un po' una corsa tradizionale, ma il testo si conclude con questo accenno alla casa, perché questo è un problema che rimane aperto, è sempre aperto, giusto che rimane aperto, ma in base alla Eucaristia, partecipando all'Eucaristia, nella comunione con il corpo del Signore, in quale casa abitano i cristiani? La volta prossima dovremo leggere i capitoli 12, 13 e 14. Siamo preparati?
Il modo di dare, no, perché non è come per dire le cose.